Radio Emilia Romagna, protagonisti.
Nino Migliori, l'arte del guardare. Intervista al grande fotografo bolognese.
Old man sunshine, listen you, don't you tell me dream.
Cari ascoltatori, fate una prova. Digitate su Google o su un altro motore di ricerca Nino Migliori. Cliccate su immagini e vedrete apparire a colori, o più spesso in bianco e nero, gli scatti di uno dei più grandi fotografi italiani, il bolognese Nino Migliori. Parliamo di un monumento della fotografia, di un artista nato nel lontano 1926, che ha alle spalle 60 anni di carriera e ha attraversato l'intera seconda avanguardia del Novecento. La sua opera spazia dal fotogiornalismo e dalla produzione documentaristica alle sperimentazioni che hanno influenzato l'arte fotografica. Dai labirinti visivi neorealisti in bianco e nero dell'immediato dopoguerra, Migliori è passato alle foto informali, ispirate all'opera di Burri, e ad altre sperimentazioni fotografiche in omaggio a Jean Dubuffet. C'è poi la serie dei muri, sorta di décollage spontanei, cui seguono altre ricerche innovative, come i primi off-camera, in cui il fotografo interviene sulle lastre e sulle pellicole, con graffi e incisioni, usando anche il fiammifero per impressionare i negativi incendiati su una tavolozza da trasformare in materia dei sogni. Dopo questi pittogrammi, il passo ulteriore è stato quello delle ossidazioni, sorta di disegni sulla carta fotografica con liquidi di fissaggio e di sviluppo. Negli anni 70 poi saranno le Polaroid a diventare tessere di un immaginifico mosaico di quadri materici. L'artista bolognese si è rivelato nel tempo il migliore sperimentatore nel panorama italiano contemporaneo, sorprendendo continuamente lo spettatore per la sua inventiva, la sua freschezza, la capacità di usare la macchina fotografica per catturare la realtà, rompendo gli schemi, ma in modo ritmico e armonico, attraverso una personalissima descrizione del mondo esterno. Like a day. Siamo andati a trovare Nino Migliori nel suo studio bolognese e abbiamo fatto una piacevole chiacchierata, come tra vecchi amici in cui è rigorosamente vietato darsi del lei. Abbiamo parlato ovviamente di fotografia, di progetti passati e futuri e non potevamo non chiedergli qualche consiglio anche per i giovani fotografi. Buon ascolto. Cari ascoltatori, abbiamo con noi uno dei più grandi fotografi italiani, il bolognese Nino Migliori. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Il tuo percorso artistico è lungo e affascinante ed è impossibile da riassumere in poche battute. La tua ricerca fotografica attraversa tutta la seconda metà del Novecento. Ecco, come si intreccia questa ricerca con la sperimentazione artistica e delle avanguardie in particolare?
Dunque, una bella domanda. alla fine degli anni 40, nel 48, io cominciai a fare fotografia sul versante della cosiddetta allora fotografia artistica legata ai circoli fotografici, alla partecipazione alle mostre, ai premi e le solite cose. Contemporaneamente però non ero appagato, una volta avuti i primi successi, da questo ripetersi di operazioni di conoscenza allargata, sempre più allargata, quindi di curricula legato alla ricerca di uno stilema, poi rinforzato da altre esposizioni, fino a definire è quello che fa la tal cosa o è quello che fa la tal'altra, quella che di solito in quel periodo veniva connotato, come veniva connotato uno che operava nel mondo della fotografia, ma dell'arte in generale, perché allora poi la fotografia era molto abbinata al mondo dell'arte. In quel periodo però c'erano c'era un grande stravolgimento dal punto di vista culturale, che era quello dell'informale, che stava esplodendo anche in Italia come all'estero in maniera prepotente, che rappresentava la rottura con gli schemi precedenti e la ricerca di nuovi stilemi espressivi da proporre, il diverso, il minimale, il casuale, al di là della preziosità dell'accademia, dell'accademico. E io partecipavo in pieno a questo, quindi fotograficamente non esistevano se non rarissime posizioni di questo tipo, però nell'ambito artistico mi servivo della fotografia come grimaldello per tentare di entrare nella poesia degli operatori di quel settore. Quindi mi presentavo come un giovane, giovanissimo, 20 anni, 22, 25, che voleva fare una fotografia a un maestro riconosciuto. Allora mi concedeva la possibilità di entrare in studio, entrando in studio, scattando fotografie, cominciava il dialogo e nasceva la conoscenza dall'interno del personaggio, quindi la destrutturazione mentale del personaggio, che cosa fa, perché lo fa, quali sono i motivi che lo portano a fare queste cose, quindi a crearmi questo background di conoscenze del perché delle cose. Ecco, è stato il periodo che ero amico di Bendini a Bologna, che è stato il grande maestro dell'informale, con i vari Pozzati, Mascalchi, Leonardi, Cuniberti, tutti gli altri giovani che venivano dietro di lui. E poi a Venezia di Emilio Vedova, di Tancredi, che mi portarono anche da Peggy Guggenheim, che era quella che per prima aveva importato la cultura informale in Italia. Infatti la sera che le era appena arrivato il primo Pollock, il primo dripping di Pollock, la passammo quella sera a casa di Peggy, io vedova, Tancredi, così piangendo, ridendo, bevendo, ubriacandosi, godendo di questa primizia, di questo piacere di vedere per primi questa operazione di rottura di schemi, di gestualità, di semplicità, di abbandono dell'Arcadia, dell'Accademia, di tutto il resto, quindi che era una bellissima lezione. E da lì San Tommaso, Guidi, Pulgare, insomma centinaia di amici artisti, mia frequentazione è sempre stata fortissima nel mondo dell'arte.
Secondo lei la fotografia, secondo te la fotografia è fatta della stessa materia dei sogni?
Certo, non a caso tu l'hai detto per prendermi in giro, perché la materia dei sogni è il titolo della mia mostra. Sì, la fotografia è fatta della materia dei sogni, perché sono dell'idea che la fotografia non sia la rappresentazione del bello, del ricordo, dell'estetico, ma sia la materia da utilizzare per esprimere dei concetti, e concetti che possono essere conservazione della tradizione o rottura della tradizione, ma tentativo di assieme a una serie di immagini, non sempre con una sola immagine, avvicinarsi alla parola. Cioè la parola, se io dico 1, 2, 3, 4, ho detto quattro parole che sono una serie numerica. Se io dico mi illumino d'immenso, che sono quattro parole ugualmente, però descrivo un mondo mi illumino d'immenso, fatto di quattro parole banalissime, mi illumino di immenso, però messe assieme ti trasformano e ti trasportano in una cosa. Ecco, questo, il piacere di ascoltare questo grande poeta ungarese che ti fa mi illumino di immenso, però con quattro parole banali. Allora, anche in fotografia, se riesco ad avere un concetto poetico e con quattro foto, anche banali, riesco a trasmettere questo concetto poetico, io credo di aver fatto bingo.
Il filosofo francese Jean Baudrillard diceva: il mondo è deludente, ma sulla pellicola è di un'evidenza perfetta. Cosa ne pensa?
Ne pensi?
Sì.
Il mondo è deludente, ma sulla pellicola
è di un'evidenza
perfetta. il mondo sulla pellicola è di un'evidenza perfetta. Certo, è il rapporto fra quello che stiamo facendo noi, no? Raccontare la fotografia o di fotografia attraverso un microfono o vederla visivamente. È chiaro che visivamente non ti rifai ad un racconto che è mediatore di un modo di pensare, di interpretare, di recepire qualcosa. Perché se tu guardi una fotografia e me la racconti come la vedi tu.
Certo.
Quindi dal punto di vista auditivo io ho il tuo parere, ma non ho la mia sensazione, ho bisogno di vederla per far mia la sensazione che provo io. Quindi quello di Baudrillard è condivisibile, però è anche è da prendere con le molle, ma è condivisibile, sì.
Nino, tu hai documentato una realtà in cui era ancora forte il ricordo della guerra. Secondo te che cosa rimane di quello sguardo passato e in generale che cosa significa oggi guardare?
Qui sono tre o quattro domande. Dunque, il dopo la guerra per me, della mia generazione, sono del 1926, la guerra è finita nel 1945, io avevo 19 anni quando è finita la guerra, dai 14 ai 19 anni. Dai 14 ai 19 anni cosa ha rappresentato per me la vita di un 14enne, di un adolescente, per me e quelli della mia età? Andavamo a scuola con le orecchie dritte, quindi Baudrillard, l'auditivo, con le orecchie dritte per sentire, suonava la sirena dell'allarme, si scappava nel rifugio per proteggerci dalle bombe. Tornavi sul rifugio, finivi la lezione, poi andavi a casa, sentivi una sirena, dovevi scappare in un altro rifugio. Questa era la paura della nostra vita, cos'era fatta. Poi, gli ultimi anni, sempre riferito alla mia generazione, dai 18 ai 19, due anni, io ero renitente di leva, quindi passibile di arresto e di andare in campi di concentramento tedeschi, perché io ero contrario alla mentalità dell'usurpatore tedesco, insomma quello che si veniva considerato così. Quindi raddoppiate le situazioni di malessere personale, la paura del bombardamento, la paura del rastrellamento, era una continua nascondimento, una continua fuga, quindi uno stato d'animo di sopravvivenza, proprio pura sopravvivenza. Noi, della mia generazione, allora non abbiamo mai comprato una camicia, una maglietta, un paio di guanti, un cappellino un po' diverso, un paio di scarpe nuove. Ci si vestiva d'inverno ed estate. Mettiti la madre, la zia, quello che era, mettiti il vestito d'inverno che fa un po' freddo, spogliati alleggerissimi, metti via la maglia di lana, mettine una di cotone, basta. Tutti i discorsi sull'abbigliamento erano quelli, legato alle stagioni, più caldo, più freddo, alleggerire o appesantire. Però maglia, basta, una maglia, una camicia, una maglietta, un paio di calze, finito lì. Ecco, per dirti cosa ha rappresentato la guerra, un dramma, veramente un dramma per noi. Finita la guerra, l'esplosione del desiderio di riappropriarsi di tutto ciò che c'era stato tolto. Qualunque cosa era bella, era avvicinabile senza paura. Quindi l'incontro con la gente, io adoravo incontrare della gente, stare con loro, parlare, mangiare con loro, dormire con loro, andare in giro con la macchina fotografica, andare in giro nel sud, eccetera, ma vivere con loro, non andare a fare il guardone, che è un modo diverso da fare il fotoreporter che va e guarda e raccoglie le foto più adatte da pubblicare su quella rivista o su quell'altra, che è la tecnica quasi generalizzata da Cartier-Bresson, Bishop Capra, tutti insomma hanno usato questa cosa, il lavoro per una rivista che ha una certa tendenza, io sono affine a quella tendenza e scatto quelle foto che sono più adatte per quella rivista. Io me ne fregavo perché non ero legato a nessuno, era proprio un discorso di frequentazione e di tentare di far vedere quello che a me piaceva di una cultura che non avevo ancora potuto conoscere perché c'era stata la guerra. Quindi è una cosa per me bellissima e quasi mai vedrai degli scatti dove senti che chi è fotografato nota che c'è un fotografo di fronte, perché io dormivo con loro, ero uno di loro. Mi piaceva conoscere tutta il loro modo di vivere, la frequentazione, le porte aperte. Io andavo nel sud, non c'era una porta chiusa. La gente che viveva sulle porte, seduta sulle porte, dentro si svolgeva l'attività del sarto, qualunque attività, ma tutto il resto della famiglia era seduto sulle porte o sugli scalini, con la gerarchia patriarcale familiare, i bambini negli scalini più bassi, più erano piccoli, poi più grandicelli sugli altri scalini, al terzo, quarto scalino, e così gli adolescenti e gli adulti in piedi, e sopra, sul piano, le persone anziane sedute. È una cosa stupenda, e ricorre in moltissime mie fotografie di quell'epoca, questa gerarchia familiare.
Quindi secondo te oggi guardare cosa significa? È cambiato forse il modo di guardare il mondo?
Ma no, non è che sia guardato il modo di guardare, non è un fatto di generalizzazione, io credo che sia sempre fatto di individualità, ognuno lo vede come ritiene più persone, come gli è più affine, come modo di pensare. C'è chi rompe gli schemi, chi invece si trascina sull'estetica, sugli schemi. Non è cambiato molto, perché ancora la fotografia, vedi, ti dicevo prima, la fotografia ha sempre vissuto sul rapporto estetizzante. Il pensiero crociano ha imperato negli anni 50. La fotografia come fatto estetico, come fatto fotografia da appendere a una parete, perché non puoi tenere un quadro perché ti costa troppo, attacchi una fotografia, oppure da conservare, da leggere e valutare sulla poesia di questa fotografia. Ma fine a se stessa, con un'immagine sola prevalentemente, oppure attraverso il lavoro di un operatore, di un autore, attraverso tante fotografie di genere diverso per far vedere come aveva manifestato la sua forma poetica. Io credo che sia superato dai tempi, largamente dai tempi, questo sistema, che oggi occorra servirsi della fotografia per esprimere dei concetti, andare più verso la narrazione, come fanno le scuole più moderne americane, come la scuola di Umberto Superiore di letteratura di Umberto Eco, che avvicina la fotografia alla letteratura come fatto di narrazione e di formazione su carta di idee che hai nel cervello, ecco, non di ricerca, vado a fare un viaggio e vedo quello che c'è di bello, riporto, oh che belle fotografie che ho riportato a questo viaggio, no, voglio tentare di esprimere questa idea, analizzare questa cosa, avendo già l'idea in testa e tentando di rappresentarla con delle immagini, che è uno stravolgimento che non sta avvenendo, è ancora lento, ci vuole ancora del tempo, ma dipende molto da chi ascolta queste cose da una parte e dall'altra, le metabolizza, tira fuori quello che c'è di buono, che ritiene sia di buono e tenta di dare un apporto modificando e andando avanti. Dipende da voi nell'informazione, più date informazione a un certo tipo di cose, che sia visiva o anche solo auditiva, però mettere dei dubbi, poi uno può approfondire se ritiene che ci sia un briciolo di cose da verificare, prende dei libri, comincia a analizzare e da solo riesce a capire la differenza fra l'estetizzazione e la narrazione.
Secondo te il mezzo quanto è importante nella fotografia?
Ti giro la domanda. Tu scrivi un articolo. Secondo te il mezzo col quale tu scrivi l'articolo quanto è importante? Che tu lo scriva a mano, che tu lo scriva con la tastiera del computer, che differenza c'è? Va nel contenuto di ciò che scrivi. In fotografia è la stessa cosa, se no noi saremo ancora fermi al daguerrotipo e avremo mitizzato il daguerrotipo come forma unica di espressione fotografica, perché è la più bella, la più iniziale, eccetera, però fine se stessa dal punto di vista della contemplazione, ma senza risultati pratici sulla narrazione. Qualunque mezzo viene inventato per facilitare l'uso, la ripresa, la diffusione della fotografia, per me ben venga, io sarò sempre per il più moderno, che ci sia il cellulare, addirittura ti dirò che io teorizzo che oggi, con sensori applicati alla testa, si riesce a distinguere, applicando poi a un computer, eccetera, si riesce a distinguere, il cervello riesce a mandare un segnale diverso per il bianco e per il nero. Bianco da un segnale, nero da un altro segnale. Se dà il segnale del bianco e del nero, il cervello trasmette fotografie. E io sono sicuro che si arriverà a 10, 12, 15 anni a poter trasmettere immagini fotografiche solo guardando con gli occhi e trasmettendo col cervello. Quindi saltando anche la macchina fotografica. Per il resto mi va bene tutto, cellulare, taschino, orologio, qualunque cosa. Belle, brutte, non ha importanza. È importante le parole. È importante le parole. Non che siano belle le parole unite assieme che formano il discorso.
C'è una foto o un progetto del tuo lavoro al quale sei più legato? E se questo progetto poi è anche quello più apprezzato dal pubblico o dalla critica?
Ma il fatto che sia poi apprezzato è una cosa che mi ha sempre interessato molto poco, perché ho sempre cercato di lavorare per me stesso, sono un cane sciolto, non ho lavorato per committenza, non ho fatto i fotografi per guadagnare in fotografia, ho sempre cercato di tenere distaccato la fotografia dalla sopravvivenza, per non avere delle situazioni di malessere dovuto nel dovere fare delle cose che non sentivo, perché legate, pur legate alla fotografia, però erano contrarie al mio modo di pensare. Cartier-Bresson mi offrì una volta di entrare a far parte del gruppo di Magnum, sia pure in forma indiretta, come italiano, così, alle prime armi, giovanissimo, gli avevo fatto vedere i miei lavori a Parigi, gli erano piaciuti, dice, potresti fare da corrispondente saltuario, così ti diamo un incarico, tu fai il lavoro e poi noi ti paghiamo. Quando mi pagate? Ah, dopo sei mesi, un anno, io avevo 5 persone da mantenere a fine mese, se non c'è lo stipendio non potevo andare avanti, quindi a malincuore dovetti dire di no, però dopo fui contentissimo, perché anche l'incarico, la committenza fissa è un qualcosa che poi ti prende sulle spalle secondo il taglio della rivista, secondo il taglio del giornale o del direttore, eccetera, o addirittura dell'impaginatore. Ricordo degli amici come Mario De Biasi, che quando era Epoca lui mi diceva sempre che lui andava, gli davano l'incarico di andare, che so io, a fotografare la Resina che si sposava, lui faceva le fotografie orizzontali e verticali per poterle dare all'impaginatore, che poteva scegliere come metterle sulla cosa, che era una forma di dipendenza, non di libertà. Ti do il mio taglio, è questo, io ho bisogno di farle verticali, striscine, bolli, quello che mi pare, perché il mio discorso è quello, lo voglio impaginato così. Era molto difficile, allora non mi attirava, ho preferito la piena assoluta libertà. Poi lavorando nel campo della sperimentazione, della ricerca, dell'informale, puoi immaginare quale poteva essere l'interesse allora. Era considerata carta straccia, insomma, ecco. Comincia adesso a venire riconosciuto come forma di ricerca di un certo periodo, molto bello, splendido. Infatti però allora eravamo in pochi che lo facevamo, eravamo amici con Veronesi, con Grignani, insomma, quei pochi che praticavano cose simili a quelle, insomma.
Però non mi hai detto se c'è un progetto al quale sei più legato.
Di quelli fatti o di quelli da fare?
Di quelli fatti.
Ma quelli fatti è un po' come i figli.
Sì,
tu hai 2 figli, no? Se ti dicono se c'è un figlio al quale sei più legato, fra quelli fatti, a tutti e due alla stessa maniera, fra quelli che dovrai ancora fare, tutto il bene possibile per quegli altri 6 che dovrai ancora fare di figli, ecco. Quindi so, non è che abbia chiuso, io ho quasi 90 anni, però non ho chiuso la mia carriera. Se fin tanto respiro e riesco, funziona ancora un po' queste rotelline, per poco che funzionino, io ho 50 progetti sui quali sto lavorando, che mi sembrano i più belli mai visti, mai fatti in vita mia, per cui sono affezionatissimo a quello che devo ancora fare, insomma, che mi attrae enormemente.
E tra appunto questi progetti e quello che farai, Attualmente è in mostra a Milano alla Fondazione Forma, la materia di sogni, una retrospettiva dei tuoi lavori. E parte di questa mostra verrà trasferita a Bologna, giusto? Ci puoi raccontare un po' di questo prossimo, di prossima mostra?
Quella di Forma è una mostra che mi è stata sollecitata da Forma, e a loro va tutta la mia gratitudine, perché per 3 mesi tenere impegnato una galleria importante come Forma, proprio nella sua totalità, per me è stato un grande onore. È una mostra antologica, però, dato gli spazi di Forma, che sono 400 metri, e io che lavoro da 65 anni, è riduttivo dire antologica. Contemporaneamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, nella figura del professor Roversi Monaco, mi ha invitato contemporaneamente a Forma. È stato proprio una cosa che ha coinciso con Forma. Mi ha invitato a fare una grande mostra antologica su 1200 metri quadri, tutto un museo Fava, composto di 4 piani, l'intero museo 4 piani, con delle decorazioni di Caracci al piano nobile, di una bellezza, avrebbe la pena andare lì, cancellare tutte le fotografie mie che ci saranno e incantarsi a vedere Caracci. Anche quelli che andranno a vedere le fotografie vadano solo per vedere Caracci. Dunque questi 4 piani, 1200 metri, porteranno di quello che c'è di Forma un 20%, tutto il resto è di taglio diverso, perché là non ci stava del tutto, là c'è una scrematura. E poi, oltre a quello, saranno altre 2 installazioni molto grandi, una in marmo e l'altra con 60.000 fotografie rifiutate, che verranno messe in altri 2 spazi, Palazzo Pepoli e Casa dei Saraceni, sempre della Fondazione Cassa di Risparmio, in mezzo a sculture di Martini, così ci sarà una mia installazione di marmo legata a una mia fotografia, ricavata da gocce d'acqua che colano, però trasferite su marmo con inserimento di vetri di Murano, luci fluorescenti che modificano il colore di queste acque, che passano da verdi a azzurre, così al buio. Una cosa, solo sarò soggiogato, perché ho Martini da una parte e Martini dall'altra, con sculture stupende, incantevoli. E l'altra installazione sarà quella di le foto rifiutate. Io per un anno intero, nel 77-78, ho raccolto tutte le foto che i bolognesi non ritiravano dai laboratori, che erano riuscite male, non avevano i soldi, non gli piacevano, si vergognavano, avevano cambiato moglie, qualunque le ragioni, e ho messo assieme 60.000 fotografie, che io farò una grande installazione a pioggia, che cadono, vengono giù dal cielo, entrano nel museo. Queste foto che la città ha rifiutato entrano nel museo come fatto di studio e di approfondimento del perché del rifiuto della fotografia. Ci sono le situazioni più strane, la maggior parte sono espressioni mariosite, che sono bellissime anche quelle, il ghigno della sposa o dello sposo o dei bambini con le teste tagliate o coi piedi tagliati, e poi ci sono le foto un po' osè, che dopo uno non ha più avuto il coraggio di andare a ritirare. Ci sono le lesbiche che si baciano e si abbracciano su una spiaggia, poi andarle a ritirare belle e grandi, così si vergognavano, cose del genere, insomma. Ed è affascinante, perché descrive tutto questo mondo del rifiuto e del perché del rifiuto. Apre una pagina di carattere psicanalitico, oltre che fotografico, e di grande interesse. Sono 60.000 immagini.
Quando sarà inaugurata la mostra?
Il 17 di gennaio. 17 di gennaio proprio, e starà aperta 3 mesi, durante Arte Fiera, poi tutto il periodo successivo. Però sono riuscito a far sì che tutte le settimane, chiamando i più rappresentativi operatori del mondo della fotografia dal punto di vista culturale, operatori dal punto di vista critico, studiosi di fotografia, di situazioni, stilemi completamente diversi. La sperimentazione, la ritrattistica, la moda, il reportage, vari tipi di cose. Per i 3 mesi di apertura della mostra, tutti i martedì, ci sarà un incontro fisso il martedì alle 6 del pomeriggio, un incontro con un personaggio che prenderà spunto da una fotografia che è nella mostra per parlare invece di tutt'altro, del perché delle cose di quel genere che vuol trattare, con dibattito aperto. Quindi per aprire, dar la possibilità di esprimersi, di avere dei dubbi, di avere delle informazioni per la crescita dei giovani che hanno bisogno di crescere al di fuori dello studio accademico che può essere fatto sui libri.
A proposito di giovani, chi meglio di te può dare un consiglio ai giovani fotografi, quelli che vogliono intraprendere questa strada, ma magari a volte si perdono? Oggi i mezzi per diffondere il proprio lavoro sono tanti, sono a partire dai siti, dai social network, l'internet ha aperto molte strade, ma a volte forse può anche farle perdere.
Ma io prendo esempio sempre dai miei comportamenti. Io tornassi indietro, rifarei tutto quello che ho fatto. Quindi di lavorare facendo le cose che interessavano a me, non quelle che potevano dare successo, riconoscimento, gloria, anche effimera oppure temporanea oppure duratura. No, proprio per quello che mi interessava scoprire con grande curiosità. Quindi dar spazio alla propria curiosità, tentando di affrontare tanti argomenti e vedere quale è più congeniale loro e che gli è più semplice, facile per tentare di esprimere. Poi, raggiunto un certo tipo di equilibrio, tentare di seguire quella strada per avere una personalità, farla emergere. Non, direi che il momento è molto proficuo perché l'interesse per la fotografia sta aumentando in tutto il mondo. L'Italia fino adesso è stata esclusa dall'estero, adesso comincia timidamente a entrare l'interesse anche per la fotografia italiana e noi non siamo indietro agli altri. Direi che per molti versi noi siamo avanti agli altri. Io vedo molti lavori di ragazzi, ho sempre lavorato con i giovani, a tutti i livelli, tutte le scuole, dall'università, le scuole superiori, le accademie, le scuole medie, l'asilo, le materne, a tutti i livelli. Vedo che noi siamo veramente molto avanti e cominciano a capirlo anche in America, per esempio, che cominciano a dare spazio e prevedo che saranno 10-15 anni molto interessanti sulla scoperta globale della fotografia italiana nel suo assieme. Quindi per i giovani credo che ci siano che si interessano di fotografia come te, che vuoi interessarti di fotografia e che lo fai a livello personale, se esci dalla ricerca della notorietà, della celebrità, della celebrazione, perché purtroppo molti giovani che escono dall'accademia hanno questa posizione mentale di diventare celebri in poco tempo, di fare invece se riescono a non avere questa sofferenza e tentare invece di fare qualcosa, ricercare per se stessi, c'è davanti un mondo secondo me molto molto bello.
Grazie mille.
A te, grazie e auguri a tutti.